In altre parole.
Sono appena scoccate le 8:18, salutiamo la nostra ospite Barbara Antonioli Mantegazzini, buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Vogliamo parlare oggi di indicatori economici, cioè di quegli indizi che ci fanno capire come stia andando l'economia. E uno si immagina a faccende tecniche difficili, indici, andamenti di titoli azionari, cifre, numeri, statistiche, ma in realtà si può anche guardare quello che si vede per la strada, insomma ci si può trasformare in Sherlock Holmes dell'economia, per dire così, e prestare attenzione alle piccole cose per dedurre delle regole, degli andamenti più generali. La sto facendo un po' lunga, Barbara Antonioli Mantegazzini, per dire che si può semplicemente guardare i capelli delle persone, per esempio.
In realtà è abbastanza interessante perché diciamo che prima che l'economia cambi nei grafici delle banche, eccetera, cambiano le abitudini delle persone. Quindi se vogliamo capire come sta andando, possiamo guardare oltre chiaramente al PIL, al tasso di inflazione, eccetera, possiamo guardare il rossetto, il taglio di capelli o anche addirittura i meme su TikTok. Sembra un po' una battuta, in parte lo è, ma in realtà gli economisti e gli analisti, tra le altre cose, da diverso tempo osservano una serie di indicatori economici insoliti che racchiudono una serie di segnali che emergono nella vita quotidiana e che magari in qualche caso anticipano anche i dati ufficiali. Uno degli esempi più famosi è il lipstick index, e cioè l'indice del rossetto. L'idea fu proposta negli anni 2000 da Leonard Luder, che era il presidente della casa cosmetica Estée Lauder, il quale notò che durante un rallentamento economico le vendite dei rossetti aumentavano. Per molto tempo questa idea è stata considerata soprattutto un aneddoto abbastanza curioso, però diciamo che i ricercatori universitari che si divertono anche a fare queste cose hanno cercato di fare una verifica più statistica e hanno ampliato il concetto, per cui invece di guardare solamente il rossetto hanno analizzato più in generale la spesa per i prodotti di bellezza e hanno visto che effettivamente quando emergono segnali di recessione effettivamente aumenta il desiderio di acquistare cosmetici. La spiegazione che danno a questo fenomeno è un comportamento abbastanza noto agli economisti, cioè che durante le crisi aumentano due tipi di consumi. Da un lato aumentano gli acquisti di beni più economici, sostituisco il tonno al salmone. Dall'altro aumentano invece delle piccole gratificazioni emotive, un po' come accadeva anche durante la Grande Depressione, quando tante persone andavano al cinema a vedere i film di Charlie Chaplin. Secondo questa interpretazione, i prodotti di bellezza sono una sorta di terza risposta rispetto alla recessione, che è un po' più radicata nella psicologia, per cui sono piccoli acquisti che aiutano a mantenere l'autostima e anche il benessere anche quando l'economia è incerta. Per cui invece di comprare un bene costoso mi concedo un piccolo lusso economico, quello si chiama il lusso abbordabile. Piccolissimo aneddoto personale, nel mio caso il più alto consumo di rossetto ha coinciso col Covid, che era il mio periodo, il mio desiderio di normalità era tale che mi truccavo anche per fare le telefonate senza video.
Ah, quindi proprio il rossetto da mettere per stare in casa, quindi di fatto.
Esatto.
Un rossetto che restava invisibile a tutti tranne i familiari. Beh, è giusto comunque, esatto, che si curi la bellezza anche fra le pareti di casa. E mi chiedevo appunto, prima dicevo invece del PIL, dell'inflazione, della disoccupazione, si guardano piccole cose. E visto che la vita è fatta di piccole cose, mi sembra giusto che anche le piccole cose ci dicano qualcosa sui grandi andamenti, sulle tendenze. Abbiamo parlato adesso di rossetto, ma prima io accennavo ai capelli. E mi chiedo invece come influisca la capigliatura sull'economia. O come influisca l'economia sulla capigliatura, diciamo, meglio.
Si influenzano vicenda, no? In realtà il taglio è, per esempio, anche qua si osservano il taglio e il colore dei capelli. In periodi di crescita economica le persone tendono a spendere di più nei saloni, per cui tagliano più frequentemente, colorano i capelli più frequentemente, fanno più trattamenti. Quando invece l'economia rallenta, diventano più comuni tagli semplici, magari un po' più corti, che richiedono quindi meno visite dal parrucchiere. Un altro indicatore interessante, anche questo ai limiti dell'aneddotica, ma in realtà piuttosto osservato, diciamo come regola empirica, è l'indice della lunghezza delle gonne. Per cui, secondo una teoria popolare, nei periodi di prosperità economica le gonne tendono ad accorciarsi, anni 60, mentre nei periodi di crisi tornano più lunghe. Poi ce n'è uno che è molto invece famoso fra gli economisti, che è il Men's Underwear Index, e cioè l'indice delle mutande da uomo, che è associato all'ex presidente della Federal Reserve, che è Alan Greenspan, perché l'idea di base è abbastanza semplice, cioè gli uomini comprano biancheria intima quando è davvero necessario. Quindi se anche quel tipo di acquisto diminuisce, significa che i consumatori stanno tagliando tutte le spese non indispensabili. È interessante perché durante la crisi finanziaria nel 2008, quindi quella che deflagrò sia negli Stati Uniti e poi in Europa, le vendite di biancheria maschile effettivamente calarono in maniera significativa. Quindi chiaramente non è una previsione, non era all'epoca una previsione scientifica, però rifletteva in maniera piuttosto chiara il clima di prudenza che si stava diffondendo fra i consumatori. Tra l'altro ricordo che Greenspan soleva dire che era molto noto perché diceva che i modelli e le statistiche sono utili, ma l'economia reale cambia più velocemente dei dati. Un altro fenomeno curioso riguarda quello che alcuni commentatori hanno chiamato il pizza index, cioè l'idea che nei periodi di difficoltà economica le persone tendono a scegliere cibi più semplici ed economici come la pizza. C'è anche una seconda versione della cosa, cioè che è quella di fare la pizza in casa, per cui durante momenti di incertezza economica aumentano spesso le vendite di farina, lievito e attrezzature da cucina. In economia è la cosiddetta home production, cioè la produzione domestica, per cui quando l'economia rallenta le famiglie sostituiscono alcune spese di mercato con attività appunto domestiche, possono andare dalla pizza ma anche fino alla ginnastica o piccoli lavori domestici fatti in autonomia invece di acquistare dei servizi all'esterno.
Quella che una volta si chiamava l'autarchia. Ero distratto perché stavo cercando di ricordarmi i miei acquisti di biancheria nel 2008, ma ho deciso di lasciare perdere queste rimembranze. Non voglio mettermi a parlare della mia biancheria intima alla radio, c'è un limite a tutto, no? Mi chiedevo una cosa, alcune di queste piccole abitudini comunque poi diventano anche una moda e in fondo non consentono un grande risparmio, perché fare il pane in casa e dedicarsi a queste attività richiede un grande impiego di tempo. C'è una ragione, mi sembra, che anche se magari all'inizio è economica, poi diventa psicologica.
Sì, credo di sì, perché poi effettivamente col senno di poi tante cose che vengono fatte in casa finiscono col costare molto di più di quelle che si acquistano. Forse forse un meccanismo di salvaguardia nostra, cioè si cerca di auto, tra virgolette, assolversi facendo, dedicando più tempo a questo tipo di attività.
E poi un'altra cosa che mi chiedevo riguarda appunto il modo con cui gli economisti osservano queste tendenze. Bisogna sapere che cosa fanno le persone, come si tagliano i capelli, quanta biancheria comprano, quanto rossetto si mettono, ci sono, o almeno quanto comprano, ci sono dei dati sul comportamento dei consumatori che sono sempre più disponibili a chi analizza queste tendenze.
Sì, perché effettivamente gli indicatori di cui accennavamo necessitano di un patrimonio, diciamo, informativo, e oggi abbiamo effettivamente a disposizione una quantità enorme di dati che prima o non venivano raccolti semplicemente o non esistevano o non erano intercettati. Molti di questi indicatori arrivano direttamente dalle aziende, per cui i dati sulle vendite, gli appuntamenti nei saloni, gli acquisti online, i nostri dati delle carte di credito. A questi poi sono giunti più di recente anche nuove fonti, per cui le ricerche su Google, le conversazioni anche sui social media o addirittura i meme economici che girano online. Perché ad esempio quando cresce l'incertezza economica, per esempio per l'inflazione o le tensioni commerciali, sui social compaiono immediatamente dei meme sul costo della vita, sulle difficoltà economiche. È come se in un certo senso internet funzionasse un po' come barometro dell'umore economico. E qui entra in gioco una questione che per me è molto importante, cioè il fattore tempo. Per cui le statistiche economiche ufficiali, per dirla facilmente, quelle sulle quali si basano appunto il calcolo del PIL, dell'inflazione, della disoccupazione, sono affidabili, ma sicuramente arrivano con settimane o mesi, per alcuni indicatori anche con anni di ritardo. Gli indicatori informali invece funzionano quasi in tempo reale, per cui le aziende vedono subito se cambiano le vendite, i social mostrano immediatamente se cresce la preoccupazione economica, fenomeni virali come il biondo recessione, che adesso va molto di moda su TikTok, per cui un biondo che richiede meno manutenzione, riflette rapidamente il clima economico. Questi segnali sono sicuramente meno rigorosi dal punto di vista statistico, però hanno il vantaggio di restituire con grande velocità il senso del cambiamento. Quindi gli economisti a volte utilizzano anche un approccio che è un po' un approccio misto, cioè combinare i dati tradizionali con informazioni in tempo reale, ad esempio prese dai pagamenti elettronici, dal traffico nei trasporti o dalle ricerche online, per capire cosa sta effettivamente succedendo nell'economia proprio mentre accade. Per cui, per dirla facilmente, gli indicatori tradizionali sono più precisi ma più lenti. Quelli informali sono più veloci ma meno perfetti, perché le abitudini delle persone cambiano più velocemente dei numeri ufficiali.
E dopo questa conversazione ogni piccolo acquisto che farò so che potrà diventare parte di un index apposito, e quindi in qualche modo chissà se il sapersi osservati poi cambia le abitudini, ma ormai siamo abituati a vivere sotto mille occhi spalancati su di noi, ma questo sarebbe tutto un altro discorso che non faremo stamattina. Intanto grazie Barbara Antonioli Mantegazzini per essere stata con noi anche oggi, ci risentiamo domani alle 8:18, buona giornata.
Grazie, arrivederci.